mille cose da dire. Evviva, siamo di nuovo online!
E state ascoltando Mille cose da dire su Your Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Bene Milena, di cosa vogliamo parlare oggi?
Allora Paolo e carissimi ascoltatori, oggi c'è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché parleremo di FT, ovvero Filippo Tommaso Marinetti, personaggio che amo e odio e quindi non mi abbandona mai. Per farvi capire quanto è presente nella mia vita, vi racconterò rapidamente un aneddoto autobiografico molto recente. L'altro giorno ero per strada con mia figlia piccola, quella più piccolina dei due di 7 anni, e una mamma chiamava i suoi figli: Filippo, Tommaso! E lei, come se fosse cosa più naturale del mondo, mi ha detto: manca solo Marinetti, mamma! Perché io continuo a parlare di questo personaggio. Ad esempio, passo per via Domodossola, che è qui a un tiro di schioppo da dove vi parlo a Milano. Racconto sempre che lì bisognerebbe mettere una bella targa in via Domodossola, perché è il luogo in cui Filippo Tommaso Marinetti fece il famosissimo incidente automobilistico che tradizionalmente diede vita proprio al futurismo. Perché? Perché Marinetti rischiò di investire due ciclisti per evitarli, finì in un fosso con il suo macchinone fiammante e in quel momento vede la morte in faccia e decide che è arrivato il momento di rinascere. E quindi diciamo che l'acqua di questo fossato è una sorta di nuovo liquido amniotico dal quale uscire più forte, più battagliero che mai. E così nel 1909, come tutti sanno, esplode il fenomeno del futurismo attraverso l'uscita appunto del manifesto all'interno di varie riviste minori e poi finalmente su Le Figaro a Parigi, e nulla, e sottolineo nulla, sarà più come prima.
Ok, ma sai che questa storia mi ricorda qualcosa che è avvenuto più o meno nello stesso periodo con Nikola Tesla, che anche lui a causa di un incidente ha avuto l'ispirazione che gli ha poi cambiato la vita. Ma forse quindi ne parleremo in una prossima puntata. Ora rimaniamo su Marinetti e dici, come mai lo ami così tanto?
Io dico sempre, questo anche ai miei studenti, che io amo FT perché ci ha provato. Posso dire una parolaccia, Paolo?
Se direi che se non c'è un beep che parte automaticamente la puoi dire.
Cazzo se ci ha provato FT. Ha tentato per tutta la sua avventurosissima esistenza di mettere la creatività al potere e di far coincidere vita con bellezza. Ne ha davvero combinate di tutti i colori e spesso, molto spesso, ha preso anche delle gran cantonate, tipo, come sanno tutti, mescolarsi con i fascisti, cosa che gli diede non pochi problemi. Ma tutto quello che si è affannato a fare, nel bene e nel male, era indirizzato a cambiare le cose per disintegrare il grigiume borghese e la mediocrità. Non si è mai arreso al si fa così e ha perennemente tentato di cambiare le categorie mentali dei propri contemporanei. Fu un uomo di grandissime passioni per l'arte, per la letteratura, per le donne, fu un tombeur de femme da manuale, per gli amici. Pensate che si racconta che quando apprese della tragica e improvvisa morte di Boccioni, le lacrime gli zampillavano dagli occhi in orizzontale, tanto erano copiose. E comunque era appassionato di tutto ciò che rappresentava una novità. Voleva rendere possibile quello che sembrava impossibile e non per niente fu definito caffeina d'Europa. E pensate che suo padre in Africa, che Filippo Tommaso nacque ad Alessandria d'Egitto perché suo padre si era trasferito lì con la moglie, il fratello maggiore di Filippo Tommaso, un po' perché vivevano una situazione un po' particolare per l'epoca, non erano sposati e questo non era molto accettato dalla società ben pensante milanese, e poi soprattutto per fare grandi affari grazie all'apertura del canale di Suez. Beh, il papà di Marinetti veniva chiamato simpaticamente dai suoi amici arabi, lui lavorava, faceva l'avvocato tra l'Egitto e il Sudan, Felfel, che in arabo significa pepe. Quindi diciamo che era di famiglia essere un po' eccitati e eccitabili da tutti i punti di vista, potrei dire. Comunque, come tutti i personaggi fuori dagli schemi, fu follemente venerato e follemente detestato, nonché criticato anche velenosamente. Famose sono le due definizioni di Gabriele D'Annunzio, peraltro, aprendo una velocissima parentesi, altro personaggio che cercò di mettere l'arte al potere e in un certo senso ci riuscì nella breve parentesi, potremmo dire, psichedelica di Fiume. Altro che Woodstock, ragazzi, lì veramente se ne combinavano di tutti i colori, sesso, droga e proto rock and roll, si dormiva sugli alberi, si faceva l'amore per strada, tutti potevano fare quello che volevano. Ecco, D'Annunzio lo chiamava il nostro Marinetti nullità tonante e cretino fosforescente. Devo dire che sono definizioni di un certo effetto. Ma questo non ci deve ingannare. Gabriele, quando criticava, significava che temeva. E cosa temeva Gabriele? Che Fetti gli rubasse la scena. E rubare la scena al Vate non è da tutti.
Beh, allora vuol dire che avrà fatto delle grandissime opere. Ovviamente molte le conosciamo, ma visto che tu sei qua, la nostra vestale di Marinetti, dici quali sono, tra tutte le sue opere, quelle da te preferite, soprattutto qual è il suo capolavoro a tuo avviso?
Allora, io, Paolo, ti risponderei che il suo più grande capolavoro è La sua vita. Eccezionale da tutti i punti di vista, soprattutto perché lui l'ha creata così. Ma se devo riferirmi a un testo, sicuramente è proprio il celebre Manifesto del Futurismo, sia per come è scritto, sia per la sua incredibile energia. Ovviamente va letto con spirito critico e contestualizzandolo. Molte delle sparate di Marinetti possono essere facilmente attaccate e lo si è fatto, ha sprombattuto. Ma tutto va ricondotto a quello che è questo manifesto, una provocazione che esplose come una vera e propria bomba culturale nel bene e nel male. Se pensiamo ai passaggi che sono stati più criticati, l'esempio che si ritrovano tutti in bocca è quello dell'attacco alle donne, che in verità è stato completamente travisato. Cosa c'è scritto nel manifesto? Noi vogliamo glorificare il disprezzo della donna, noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Ecco, Marinetti in realtà non odiava affatto le donne, anzi, era semplicemente stufo dell'esaltazione, diciamo così, petrarchesca della donzella infilzata. Quindi lui con queste parole va contro l'immagine stereotipata della donna e vuole invece rappresentare una donna battagliera nell'amore come nell'arte, e dimostrò con i suoi gesti questo suo punto di vista. Ad esempio, è bellissimo il fatto che all'interno di molti suoi racconti e prose in generale, quando descrive il corpo di una donna, per dire che è bellissimo, usa un aggettivo superlativo, secondo me molto interessante, cioè dice che è intelligentissimo. Per lui è l'intelligenza della donna quella che porta alla sua vera sensualità. Se poi tu mi chiedi, fu un misogino? In un certo senso sì, non potrei mai negarlo, soprattutto se lo guardiamo con gli occhi di oggi. Però a Londra si unì alle suffragette, perorando con grande impegno la loro causa, si batté per il voto alle donne e cercò in ogni modo di scardinare gli stereotipi di genere. Insomma, fu contraddittorio, in questo come in tutto. E del resto nel famoso discorso futurista agli inglesi lo disse chiaramente: contraddirsi è vivere. E io aggiungo, evviva l'incoerenza, cambiare idea, confondersi, sbagliarsi, cambiare rotta, eccetera.
Perché soltanto chi sbaglia può andare avanti, può evolvere. Benissimo, però visto che hai parlato di oggi, mi sembra giusto farti ancora questa domanda. Come vedi il futurismo oggi?
Ovunque, ragazzi, lo vedo ovunque. Cioè, è intorno a noi, anche se non ce ne accorgiamo. Quando tiriamo fuori gli spiccioli e ci troviamo in mano forme uniche nella continuità dello spazio di Boccioni immortalata sui 20 centesimi. Peraltro, parentesi, quanto è bello questo titolo, forme uniche della continuità nello spazio. Cioè, è già una poesia ed è solo un titolo. Vabbè, quando guardiamo una pubblicità, il futurismo inventò la pubblicità come la concepiamo oggi. Ad esempio, inventò la pubblicità muta. Mi pare che fossero a Catania e per richiamare folla alle serate futuriste, queste serate che venivano organizzate nei teatri dove capitava qualunque cosa, lancio di ortaggi, insulti, risse, gente che faceva l'amore, eccetera, eccetera. Ecco, non distribuirono dei semplici volantini, ma dei foglietti rossi. Su questi foglietti rossi non c'era scritto assolutamente niente, né l'ora né il luogo del ritrovo, eppure tutti riuscirono ad arrivare nel teatro giusto. E poi, Paolo, tutte le volte che tu scrivi un WhatsApp, in realtà stai facendo qualcosa di molto futurista, perché Marinetti aveva scritto, e qui cito: l'ortografia e la tipografia libere espressive servono inoltre ad esprimere la mimica facciale e la gesticolazione del narratore. Non aveva fatto altro che prevedere gli emoticon. Ed effetti aveva indovinato l'avvento di numerosissime tecnologie che oggi noi usiamo, come vabbè, il computer, l'hard disk, la domotica, gli sms, le email. E poi salta fuori il futurismo, ad esempio, quando ci mangiamo un tramezzino. Eh sì, perché? Perché questa è una parola autarchica inventata da Marinetti e compagni per non usare il forestismo inglese sandwich. E ce ne sono davvero tante di queste parole autarchiche.
Per fortuna che non ci beviamo una bevanda arlecchina, però.
Esatto, o una bevanda arcobaleno per intendere il cocktail, diciamo così. Tutte le volte che finiamo in bellezza un pranzo c'è il per alzarsi, c'è il mescitore al posto del barman e poi la mia preferita, al posto di bar, ber. E comunque ancora oggi vengono organizzate delle fantastiche cene futuriste. E non solo in Italia, ho saputo che le fanno anche in Francia. Con cibi, va detto, pressoché immangiabili. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di cucina e il nostro caro Edo sverrebbe di fronte a certi abbinamenti. Ma sono serate davvero divertentissime, dove ovviamente si inizia dal caffè e si finisce con l'antipasto. E io, pur non essendo proprio un genio dei fornelli, ho anche provato a cucinare le famose uova divorziate e le ho anche propinate, poverini, ai miei figli. Se volete la ricetta, però, dovete scrivermi. E soprattutto io vedo il futurismo oggi in questa pulsante voglia di nuovo che sento in me e intorno a me. Perché vedi Paolo, a me quello che emoziona e sconvolge di più ogni volta che ripenso al futurismo è che tutta questa magnifica rivoluzione in realtà era partita da un'idea, dall'idea di un uomo, estroso quanto vuoi, ma che aveva concepito tutto a partire dalla propria immaginazione e che poi andò a coinvolgere ogni ambito del reale, non solo la letteratura e l'arte, ma come abbiamo visto la cucina, l'abbigliamento, l'architettura, la musica. Andatevi ad ascoltare un brano rumorista, diciamo così, di Luigi Russolo, lo trovate anche su YouTube. E poi il cinema, la fotografia, la danza, le arti applicate, l'arredamento, persino la matematica, Paolo. Fu fatto un manifesto della matematica che era particolarmente amata dai futuristi perché dicevano che con la sua perfezione antiromantica era già in sé un grido futurista. E poi il nostro caro Marinetti, ad esempio, si inventò il libro di latta, inventò l'olfattismo, il tattilismo. E a proposito di latta, questo ci tengo a dirlo, andatevi a guardare la raccolta Scatole d'amore in conserva, la cui copertina, che è del grande Carlo Petrucci, raffigura una scatola di latta che anticipa Andy Warhol di 35 anni. Adesso io, a me non sono queste gare, l'ho fatto prima io, noi italiani siamo sempre più bravi, eccetera, eccetera. No, le detesto. Però in questo caso è clamoroso che il caro Andy...
Non dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Quindi va bene.
Esatto. E pensate che addirittura l'ufficio propaganda di questa SNIA viscosa nel 1937 aveva promosso l'edizione, curata graficamente niente meno che da Bruno Monari, del poema Vestito di latte, parole in libertà futuriste, proprio di Marinetti, per pubblicizzare, e qui voglio la tua competenza di chimico, Paolo, il lanital, che era una fibra autarchica ottenuta dalla caseina, insomma un libro di formaggio, potremmo volgarizzare. Quindi c'è sia il libro di latta, sia il libro di latte. Viva la creatività a briglia sciolta! L'avevi mai sentita nominare questa fibra?
Ammetto che l'anital mancava al novero dei materiali che conosco, però essendo un... penso un materiale polimerico, proverò a chiedere agli amici e colleghi che si occupano di polimeri, magari poi te ne saprò dire di più.
Eh sì, avevano cercato in qualche modo, ovviamente autarchicamente, di produrre da soli elementi che invece in Italia non trovavano, e ai tempi, questo è questo che mi emoziona davvero tanto, è che per promuoverlo avevano fatto un poema. Cioè, non si erano affidati soltanto alle logiche di mercato, avevano bussato la porta al nostro caro FT e gli avevano detto: ascolta, fai un poema in cui esalti il latte, esalti il formaggio, che non serve solo per essere mangiato e per essere rivisitato in qualche cena futurista, dove una volta Marinetti voleva portare un orso polare a una cena futurista, poi gli hanno detto: ascolta, è un po' complicato da organizzare, nelle scene futuriste succedeva qualunque cosa davvero. Però ecco, dico, c'era questo desiderio di rendere tutto bello, poi non è detto che lo fosse, ma si cercava ancora, e io adesso lo vedo sempre di meno, di usare la bellezza e la cultura per comunicare qualunque cosa, non soltanto nella ristretta cerchia e nicchia dei letterati che si parlano tra di loro. Doveva essere una cosa masticabile da tutti o dalla maggior parte delle persone, e questo credo che sia un messaggio molto potente anche per i giorni nostri. Non so cosa ne pensi tu.
No, io adesso concentrato sul libro di latte, però no, a parte questo, penso che la ricerca del cambiamento sia qualcosa che viene fuori dopo il periodo conformista. Noi abbiamo avuto un periodo in cui ci siamo dovuti conformare a molte regole, a molte cose, e come è normale, ora c'è uno spirito un pochino più di ribellione e di rivoluzione. Non sono uno sociologo, quindi non voglio esprimere un parere che sarebbe probabilmente errato, ma sono abbastanza sicuro che stiamo per osservare qualcosa di nuovo che sta per arrivare. E forse quello che tu riconosci come movimento futurista moderno, non definito ma più inconscio della società, non è altro che il movimento in avanti che necessariamente ci contraddistingue in tutte quelle che sono le evoluzioni della società umana. Ma io volevo
Sì,
farti
va.
una domanda. Tutto
Dimmi, dimmi, vai.
questo parlare di scene futuriste, di libri di latte, di pagine di formaggio, non ti fa nessun effetto?
Allora, io ho un calo di zuccheri, però ti giuro che piuttosto che mangiare una di quelle pietanze in cui si metteva il sale dove ci andava lo zucchero e lo zucchero dove ci andava il sale, di fare cose strane. Diciamo che non mi stimola più di tanto l'appetito. Quello che invece me lo stimola parecchio è un brano proprio del manifesto che citavamo prima, nel quale si ritrova in luce una potenza che si rifà proprio a quello che tu stavi dicendo. Sono 3 righe e ve le leggo, ma ve le leggo e anche con un tono un po' magniloquente, perché non sono solo parole, cioè quando furono stampate queste idee, queste frasi, chi le aveva scritte, chi le aveva approvate, ci credeva davvero. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. Ovviamente è un linguaggio eccessivo, ma erano eccessivi. Se non fossero stati eccessivi i nostri cari futuristi, non avrebbero combinato nulla. Marinetti diceva che nelle nostre spalle dormono le ali, c'è solo bisogno di farle uscire per spiccare appunto questo volo verso il futuro. Ecco, questa metafora molto forte e che si richiama, lo sappiamo tutti, anche parecchio a Nietzsche e a tutta la tematica superomista che ha avuto anche delle implicanze molto gravi anche nell'ideologia di quegli anni, però secondo me non può essere liquidata. Cioè dobbiamo in qualche modo rimescolarla con la coscienza odierna che è lontana anni luce da quella del tempo, per fortuna, per molti aspetti, però dobbiamo smetterla di fare i bravi bambini, secondo me, dal punto di vista proprio dell'arte e della creatività. Dobbiamo ispirarci a tutta quell'energia che i nostri avi di inizio Novecento erano riusciti a far esplodere davvero in tutte le direzioni. Cosa ne pensi, Paolo? Si potrà fare?
Io me lo auguro, io ci tengo davvero a far esplodere queste ali nelle spalle ed andare avanti.
Ok, allora farai come Mafalca il futurista. L'hai letto Mafalca il futurista?
No, ma mi
Sei
apprezzo.
in grande compagnia, non è grave, non è un
No, no,
testo
no, è
che si fa.
bravissimo, bravissimo, però non volevo mentire, dire certo che l'ho letto, quando invece
No, sfido chi dei nostri ascoltatori ha letto Mafalca il futurista.
facciamoci scrivere. Allora, dai, tu hai chiesto che ti scrivano per chiedere la ricetta delle uova divorziate e che a questo punto ci devono scrivere se l'hanno letto Mafalca il futurista. Quindi, dove devono scriverci?
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto 1000 cose da dire.
Io vado a cucinarmi due uova, magari ancora unite, perché non sono capace di divorziarle per ora.
Sì, sono ancora fidanzati, si vogliono ancora bene.
Viene ancora bene, va bene? Salutiamo a tutti allora.
Ciao!